L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori.
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che siete stati qui a pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.
Buon pomeriggio e bentornati all'ultimo appuntamento della Strana Coppia, almeno quello pre-elettorale, visto che settimana prossima saremo ad urne appena aperte, quindi fare previsioni è sempre difficile, anzi per lo più i programmi che vanno in onda subito dopo l'apertura delle urne in genere parlano di nulla per quelle 4-5 ore finché non avremo i risultati. Calcoliamo poi le difficoltà che avremo nel sapere i risultati, visto regioni in bilico come la Lombardia, come la Sicilia, come la Campania, come può darsi anche la Calabria o la Puglia, chissà. Quindi parlare post elettoralmente, se si può dire, non credo, sarà molto complicato. Quindi noi ci risentiremo più avanti. Nel frattempo però anche oggi avremo come classico appuntamento di questi speciali elettorali una intervista. Vero, sì. Caro Andrea, che sì. Ti saluto e devo farti i complimenti per l'incontro con Monti, che è stato sì, molto bello.
Bene, anche io sì. Mi faccio i complimenti, a parte scherzi.
Se non aveste visto il video, fatelo della domanda dovreste, a Mario Monti.
Se vogliamo continuare, dovreste vederlo, ma anche per voi. Beh, direi che oggi abbiamo intervistato un altro candidato di un'altra coalizione, cioè quella della lista civica con Monti. Abbiamo intervistato Daniele Morini.
Vai, dici qualcosa di più prima di farci sentire l'intervista.
Beh, Daniele Morini è nato a Città di Castello il 17 dicembre del 1971, diplomato al liceo ginnasio Mazzatinti di Gubbio e laureato nel 1998 alla facoltà di Scienze Politiche. È un giornalista e ha collaborato anche con MTV News e Il Sole 24 Ore. Nel 2004, insieme ad altri colleghi operatori dell'informazione, ha creato l'agenzia multimediale di servizi giornalistici Press News. E oggi ha risposto alle nostre domande.
La prima domanda che ti faccio è: quanto pensi che possa prendere la lista Monti qui in Umbria, anche grazie al tuo contributo?
Ma dunque, domanda da 100 milioni, si diceva una volta, no? Sicuramente le variabili che rendono difficile fare una stima sono tante. Pensiamo al fatto che la nostra lista strizza un po' l'occhio sia a sinistra che a destra, quindi da una parte i renziani, quella parte del PD deluso dalla svolta bersaniana, insomma, no? Quindi dallo spostamento verso sinistra che la vittoria alle primarie di Bersani ha portato. Ti dirò che ci arrivano molti segnali da quel punto di vista, non solo elettorato, ma ti arrivo a dire anche addirittura qualcuno che è impegnato nel partito o nelle amministrazioni. Adesso non facciamo nomi, ma ci arrivano segnali un po' da tutta la regione. La stessa cosa accade anche dal centrodestra, non solo elettorato, magari quelli più stufi di figure come quella di Berlusconi, ma anche da persone impegnate all'interno dei partiti, del PDL in particolare, e in alcuni casi amministratori. Quindi ci arrivano molti segnali da entrambi gli schieramenti. Io direi che metterei tra le incognite anche il risultato poi di Grillo in Umbria. È difficilmente quantificabile perché ha molta presa su alcuni settori, in particolare i giovani, ha il limite di voler solo picconare senza dare poi grandi alternative in termini costruttivi. Fra le altre incognite metterei pure Ingroia, perché la nostra regione è stata per decenni chiaramente sbilanciata, totalmente sbilanciata verso sinistra, per cui so che c'è una diatriba ad esempio all'interno della vecchia area di Rifondazione Comunista, perché a molti non va giù che quell'area lì, parte di quell'area, si sia coalizzata intorno ad un magistrato. L'ultima incognita la voglio considerare quasi personale, tra virgolette. Io naturalmente la mia candidatura è espressione e incoraggiamento di una bella fetta di mondo cattolico. Quanto questo mondo cattolico, che mi conosce, che sa qual è stato il mio lavoro negli ultimi 20 anni, qual è la mia, così, il mio cammino sia familiare che personale, quanto magari, pur provenendo da altre realtà, da altri colori, si possa spostare sulla nostra scelta civica.
Allora, ti riferisco a un sondaggio di MTV che sostiene che la maggior parte dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni non andranno a votare, solamente il 62% di loro andrà a votare. Perché un ragazzo under 30 o una ragazza under 30 dovrebbe votare la lista Monti?
Allora, questo dato noi lo conoscevamo molto bene. Tra l'altro, proprio su questo dato e su altri dati che arrivano dal mondo giovanile abbiamo organizzato degli incontri specifici. Io ricordo, perché giocavo in casa naturalmente, quello di Gubbio, la città da dove io provengo, un incontro con i giovani proprio per riflettere su questo, perché molti, la gran parte dell'universo giovanile è portata al disinteresse, no? Ma perché io dovrei interessarmi di politica se è tutto uno sfacelo, tutte mele marce, eccetera. Noi abbiamo lavorato molto su questo con i giovani. Io ricordo l'inizio di quell'incontro, il famoso, la famosa clip video tratta dal film Quinto Potere, sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Insomma, l'abbiamo provocati in quel modo, l'abbiamo provocati anche con il monologo di Radio Freccia, io credo, l'abbiamo provocati anche con altri filmati, altre clip, per arrivare poi a Benigni e alla sua Costituzione, proprio per invitarli a riscoprire la bellezza invece dell'impegno e lasciare da parte l'indifferenza. Ecco, io credo che da quello che sento i giovani potrebbero polarizzarsi, anche da quelle che sono un po' le analisi dei flussi nei sondaggi che fino a qui avevamo, potrebbero polarizzarsi su due soggetti in particolare. I grillini, lo dicevamo anche prima, per quelli che vogliono solo picconare, dare una spallata, una scossone al sistema, ma ci arrivano dei bei segnali anche per quanto riguarda scelta civica, cioè i giovani che sono più informati, che leggono di più, che sono più preparati, che sono attenti alla politica. Molti di questi giovani, almeno dai segnali che ci arrivano, vogliono convergere verso il nostro percorso.
E parliamo ora di università, un tema carissimo ai nostri ascoltatori. Secondo te, che cosa si dovrebbe cambiare dell'università? Parlo di borse di studio, baronati, o comunque anche i ricercatori. Insomma, dovrebbe cambiare completamente o va bene così com'è l'università?
Allora, intanto per quanto riguarda l'agenda Monti, possiamo dire che su questo tema il Presidente è venuto proprio a Perugia, no? A parlare di istruzione, di cultura, poi agganciando altri temi che sono invece più di carattere appunto green economy, sviluppo sostenibile e quant'altro. Ecco, sicuramente quello dell'istruzione, della ricerca è uno dei pilastri dell'agenda Monti, nel senso che proprio da lì il professor Monti, poi qui abbiamo anche qui a Perugia abbiamo anche la professoressa Giannini, insomma rettore dell'Università per Stranieri, che è di fatto la costola su questo settore proprio del professor Monti, di Italia Futura e del programma elettorale in generale. Diciamo che alla base di tutto sta un ritorno alla meritocrazia, cioè non concentrarsi soltanto su percorsi che purtroppo, come tu dicevi, hanno caratterizzato gli ultimi decenni delle nostre università e della nostra storia, ma lavorare un po' di più sui meriti per quanto riguarda appunto gli assetti, le cattedre, anche la stessa, lo stesso futuro, insomma lo stesso percorso degli studenti universitari. Tutto questo si incrocia però non solo nel riformulare l'identità, nel riscrivere e ridisegnare l'identità delle università secondo questo criterio, in particolare partendo dalla meritocrazia, ma significa soprattutto legare l'istruzione e la ricerca al mercato del lavoro. Su questo Monti, insieme col professor Ichino, insistono tantissimo. In Italia c'è una grossa carenza, un grosso deficit, che è quello dell'orientamento dei giovani dalla scuola fino all'università. Le nostre strutture, scuole e università sfornano migliaia e migliaia di giovani che sono già fuori dal mondo del lavoro, dal mercato del lavoro nel momento in cui si laureano o che finiscono le scuole superiori. Il dato emblematico, che è quello che ci portiamo in questi giorni nei nostri incontri, è che in Svezia il 40% degli studenti sa già che dovrà confrontarsi alla fine del percorso di studio con un lavoro che ha caratteristiche di manualità, che ha a che fare con la manualità. Ed effettivamente il 42% di loro poi farà un lavoro effettivamente legato alla manualità e all'uso della manualità. In Italia, pensate, questa percentuale è di solo il 5%, cioè solo il 5% dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, sa che dovrà confrontarsi con lavori manuali, insomma, i più vari che si possa pensare. Pensate che alla fine nel mercato del lavoro ben il 48% di loro, quindi 10 volte tanto direi, effettivamente poi si devono in qualche modo impegnare nei lavori manuali. Questo vuol dire che c'è una forbice troppo ampia tra l'orientamento scolastico e formativo e quello che è poi lo sbocco effettivo nel mondo del lavoro. Ogni anno in Italia, questi sono i dati che ci ha presentato sempre il professor Pietro Ichino, ci sono 20.000 ingegneri circa in meno di quelli che servirebbero sul mercato e 15.000 scienziati politici in più, 10.000 provenienti dalle facoltà di lettere e quindi che poi non troveranno quindi posto, insomma, o faticheranno a trovarlo. Quindi istruzione, cultura, università e ricerca coniugate con il mondo, sempre più vicine, coniugate con il mondo e con il mercato del lavoro. Solo così può arrivare il futuro, un futuro per i nostri giovani.
Ah, come sempre, caratteristica del programma e la domanda da Mialcio me ne vado. Allora, molti vi hanno definito come una lista di centro. La lista Monti è una lista di centro, molti dicono. Ma voi vi vedete più a destra, più a sinistra, oppure non siete in questo continuum, ma siete oltre, un'altra cosa?
Non mi alzo e non me ne vado, perché su questo le idee chiarissime. Ce ne ha parlato a Bergamo il 20 gennaio il professor Monti, dicendo proprio queste parole. Allora, noi non vogliamo, non ci stiamo a queste etichette, no? Qualcuno aveva chiamato il professor Monti per federare i moderati, no? Qualcuno lo chiama adesso, sempre lo stesso peraltro, un centrino. Quindi il professor Monti ci ha detto con chiarezza che non si tratta di nessun centro, di nessuna forza moderata. Ci ha detto noi vogliamo federare i riformatori, noi siamo interessati, senza pensare a destra, a sinistra o a centro, solo a chi ci accompagnerà nel fare le riforme. Quindi riformismo puro. Dirò una cosa che forse a qualcuno potrà scandalizzare, ma viene dalle stesse parole del professor Monti. Se ci chiedessero qual è la forza di campagna elettorale, la forza politica a cui noi assomigliamo di più, lui ha detto i grillini. Abbiamo la stessa volontà di fare la rivoluzione, tra virgolette, di fare riforme anche in maniera veemente ed così, insomma, molto, molto grintosa, però quello che ci differenzia da loro sono i percorsi dei candidati, le capacità, la libertà di fronte a certi scenari, libertà soprattutto in questo caso nei confronti delle clientele, dei partiti, anche loro lo sono ovviamente, ma molti di loro provengono da storie precedenti, e una, questa è la cosa più importante, una capacità di governo che forse noi abbiamo, dice il professor Monti, noi di Scelta Civica abbiamo, e che magari tra i grillini invece non c'è.
Immaginiamoci già lunedì, il giorno dopo il voto, con il PD che sta anche calando nei sondaggi e, come dicono, 15-18% a lista civica di Monti. Preferiresti stare al governo con Vendola o all'opposizione con Berlusconi e Grillo?
Allora, anche su questo non ci sono posizioni preconcette. Sempre il professor Monti ci dice che noi non dobbiamo andare per forza al governo, possiamo stare benissimo all'opposizione, perché il progetto Scelta Civica, per quello che è l'interesse e la volontà di Mario Monti, è quello di creare una nuova classe dirigente fatta di giovani, di società civile, di mondo delle professioni, di gente che ha lavorato e lavora e che si mette un attimo in corsia di sorpasso per cercare di dare un contributo al paese. Per quanto riguarda le alleanze, ecco, al di là di quelle che sono le schermaglie di campagna elettorale, purtroppo il professor Monti, che inizialmente non voleva stare dentro a certe logiche di sgomitare per farsi spazio, purtroppo ci è dovuto invece, ci è caduto dentro a queste logiche e sta, naturalmente si sta difendendo soprattutto più che altro dagli attacchi. Lui è disponibile a dei governi intanto che comunque sposino percorsi dell'agenda Monti, quindi le riforme, come dicevamo prima. e ci ha parlato di scenari, ad esempio quello dell'alleanza con il PD, di governi a termine dove si possa ragionare insieme non tanto di questioni ideologiche, valori o disvalori, negoziabili o non negoziabili e quant'altro, ma sostegno all'economia, e questo naturalmente è l'urgenza principale, e poi alcune caratteristiche, alcuni punti ben precisi che sono intanto il dimezzamento del numero dei parlamentari e degli stipendi dei parlamentari, ma più in generale dei costi della politica. Ricordiamo quello che è successo con le province, che non è una riforma che Monti voleva e che i partiti non gli hanno fatto fare, una nuova legge elettorale per tornare a votare con altri presupposti e magari con la possibilità di indicare il nome e cognome di un candidato che si preferisce rispetto ad altri, e infine una legge che possa regolamentare in maniera seria il conflitto di interessi. Su questi tre punti, oltre al sostegno dell'economia, ci si potrebbe alleare con il PD. Io credo che Vendola poi alla fine sia un falso problema se ci si allea per un governo a termine su dei punti in particolare, perché ricordo che in Puglia ci sono amministrazioni locali, comunali in particolare, dove l'UDC governa tranquillamente con SEL e dove Vendola e i suoi dimostrano insomma responsabilità.
Parliamo di lavoro, tu l'hai già accennato prima, ma secondo te quali settori dovrebbero essere liberalizzati in Italia? Ci sono dei settori, oppure per esempio mi riferisco al settore del giornalismo o al settore dell'economia, magari anche ai trasporti, treni, aerei, dovrebbero essere liberalizzati verso una maggiore concorrenza oppure...
Assolutamente sì, il professor Monti ha già provato a fare delle liberalizzazioni, alcune con successo, altre con invece più resistenze, ma quello delle liberalizzazioni è assolutamente una delle priorità dell'agenda Monti. Basti pensare che dalle stime fatte nella redazione dell'agenda, appunto, le liberalizzazioni potrebbero portare nel giro di pochissimo tempo, di una legislatura, diciamo, all'aumento tout court, solo col fatto che si liberalizza, dell'8% dell'occupazione, e fino a un livello del 10-11% nei 5 anni ovviamente del PIL nazionale. Quindi diciamo che è una cosa importantissima, che come ti dicevo è una delle colonne portanti di questo riformismo che Scelta Civica sta portando avanti. Naturalmente lo dicevamo, ci sono state delle resistenze in passato, ecco, si spera che questo possa essere uno dei pilastri invece del nuovo sviluppo economico del paese, perché ne abbiamo davvero bisogno, insomma, e questo è uno dei punti da cui ripartire.
Tra poco ci sarà anche l'elezione del Presidente della Repubblica. Chi voteresti? Non serve un nome, ma un profilo, un uomo, donna, giovane, oppure magari legato alla vecchia politica, o magari non per niente legato. Faccio per esempio due nomi, Amato e D'Alema. Quale di due potrebbe essere più...
Ma io su loro due ti dico, c'ho molte riserve. Io preferirei una donna, insomma. Noi con Scelta Civica stiamo dando molti segnali, al di là delle battute di quando Monti era qui a Perugia, dove io moderavo il dibattito con quattro donne, quando ho chiesto aiuto al presidente per ristabilire le quote azzurre, al di là di queste battute. Insomma, io credo che ci siano delle donne molto capaci nel nostro paese, e potremmo rompere questo tabù e affidare ad una donna, insomma, questo importantissimo incarico. Potrebbe essere anche un nome di discontinuità, di novità, perché no, insomma, visto che ormai non credo che il professor Monti possa più accedere a questo incarico, tutti lo volevano come Presidente della Repubblica, contando e pensando che lui non si sarebbe invece messo nella politica attiva, salito in politica come poi ha fatto.
Parlando di un altro tipo di elezione, ma in questo caso di una monarchia assoluta, da cattolico, ti piacerebbe un papa nuovo, in senso anche magari africano o sudamericano, oppure verso una continuità magari un papa italiano, giovane oppure della stessa età di Ratzinger?
Allora, su questo terreno sono abbastanza ferrato, nel senso che io per anni ho fatto questo di lavoro, tra l'altro nel 2005, fra la morte di Giovanni Paolo II, che è il Papa con cui io sono cresciuto da bambino alla maturità, e Benedetto XVI, che invece è il Papa che il passaggio fra i due Papi segna la mia maturità professionale come giornalista che si occupa di questioni ecclesiali e anche del Vaticano, appunto. Io credo che la geografia in questo momento dei papabili sia molto complessa, molto difficile. Certo, ci sono naturalmente delle aree del mondo che hanno bisogno, se vogliamo, di visibilità. Visibilità che potrebbe essere data da un pastore, aree del mondo dove il cattolicesimo si è affermato, altre aree dove il cattolicesimo soffre di una crisi profonda dovuta a tanti fattori che ora non stiamo ad elencare. Sicuramente sarebbe un bel segnale avere un papa o dell'America Latina. Ricordiamo peraltro che nella prossima estate ci sarà proprio in Brasile la giornata mondiale della gioventù, per cui potrebbe essere una consacrazione anche popolare per un pontefice che possa arrivare dall'America Latina. Ma naturalmente non ci dimentichiamo del lontanissimo Oriente, insomma della Cina, dove la fede cattolica è quotidianamente una frontiera, no? Fra quella che è la Chiesa patriottica, invece, che è quella vicina al regime, e quella che invece è la Chiesa più vicina al Vaticano. Quindi io direi che senz'altro il segnale di un Papa che arriva da uno di questi paesi più in difficoltà, ma allo stesso tempo con un numero di cattolici crescenti, potrebbe essere molto positivo per la vita della Chiesa.
Parliamo di un tema caro ai nostri ascoltatori. Credi che sia possibile introdurre la possibilità per gli italiani che però sono nati da famiglie straniere di diventare cittadini italiani?
Assolutamente sì, questa è un'altra delle cose che Monti ha detto proprio qui a Perugia. Lui lo ha dichiarato, insomma, riprendendo sempre alcuni passaggi dell'agenda. Figli di stranieri che sono residenti in Italia da anni, insomma, bambini che nascono qui in Italia, secondo noi dovrebbero avere piena e totale cittadinanza nel nostro paese.
Credi che la lista civica con Monti per l'Italia possa essere un fenomeno transitorio, nel senso la prossima legislatura dovrebbe sciogliersi o no, oppure sia un partito che va a sostituire magari un altro partito di un determinato schieramento? Mi riferisco magari al PDL.
Allora, nel nostro lavoro chiaramente c'è tra le priorità, a partire dal 26 di febbraio, il radicamento sul territorio. Non sarà e non vuole essere un'operazione elettorale questa del 24, in vista del 24 e 25 febbraio, quella di Scelta Civica, ma anzi, al contrario, sarà proprio sono i primi passi di una nuova forza che vuole radicarsi sul territorio, perché ecco, dalle attestazioni che ci arrivano dagli elettori, ma come ti dicevo anche da persone impegnate in altri partiti, almeno finora impegnate in altri partiti, c'è bisogno di aria nuova, c'è bisogno di ossigeno. I partiti ormai hanno logorato tutti gli schemi che erano logorabili, insomma non hanno più respiro, non hanno più, perché da una parte, ecco, se vogliamo, l'unico partito rimasto degno di tale definizione può essere considerato il PD, naturalmente il Partito Democratico. Il PDL è nato come un partito, diciamo, una forza confezionata da scaffale di supermercato. Questo lo è stato fin dall'inizio e lo è ancora oggi, ma ancora oggi con molte più difficoltà di quando è nato. Quindi non vorrei usare la parola forte, ma a volte sembra di trovarsi di fronte a comitati d'affari, insomma, nel caso del PDL, ma nel caso forse anche di altre forze più piccole. Noi vogliamo radicarci sul territorio. Che cosa succederà poi dal 26 non è facile prevederlo, perché naturalmente è probabile che ci saranno persone che vengono drenate da altri partiti, da altri schieramenti. Ci sta capitando in queste settimane, come ti dicevo, e quindi vedremo quale sarà la possibilità di portarle insieme con noi in questo percorso nuovo, fatto di gente che arriva dalla società civile, ma realmente nessuno che si è mai impegnato o che ha preso stipendi dalla politica, persone che lavorano, che hanno intenzione di dedicare una parte del proprio tempo, 5 anni, 10 anni nel caso di cariche elettive, e poi basta, tornare al proprio lavoro.
Un'ultima domanda, qual è il tuo pantheon, una cosa che va tanto di moda, quali sono i tuoi riferimenti politici e personali che ti hanno accompagnato?
Ma guarda, io sono nato nel 71, quindi la prima volta che ho votato per elezioni politiche era il 92. L'ADC e il PSI c'erano ancora, ma erano piuttosto malconci. Il PC per la prima volta non era presente nelle liste, perché nel 92 si è consumata, insomma, anche sulle schede elettorali la scissione, c'era PDS e Rifondazione Comunista. Io, arrivando dall'area cattolica e moderata, naturalmente all'inizio, in quei primi anni molto confusi, avevo come riferimento la Democrazia Cristiana, però un riferimento molto critico io ero in quel caso, anche perché il 92, lo ricordiamo, è stato l'anno di Mani Pulite, Tangentopoli ha fatto un po' da cesura, da confine fra la prima e quella che doveva essere la Seconda Repubblica. Negli anni, poi, in questi 20 anni, ho faticato davvero a trovarmi, perché dal 94 ho avuto sempre una pregiudiziale nei confronti di Berlusconi, perché lavorando e ragionando di televisione, anche dal punto di vista sociologico, ho sempre pensato che le TV commerciali, come sono fatte da Berlusconi e dal suo gruppo, non mi piacevano, e anzi, arrivo ad essere un po' più integralista, credo che abbiano contribuito a rovinare molto della morale e dell'etica del nostro paese, per cui non mi sono mai ritrovato nel centrodestra berlusconiano. Potevo avere qualche speranza in Mario Segni, l'ho avuta nell'Ulivo di Prodi, insomma, però mai una casa dove trovarmi a mio agio, dove potermi mettere in tutto relax. Ed è proprio questo che ho detto a Mario Monti quando ci ha coinvolto e contattato. Presidente, la ringrazio per aver creato una nuova casa dove io, come tanti altri, ci sentiamo veramente a casa.
Un'intervista molto corposa, quella che abbiamo appena ascoltato, che ci ha occupato un po' tutto lo spazio completo della nostra trasmissione, quindi
molte informazioni, molto
interessanti, quindi vi risparmiamo le nostre solite cazzate di commento,
esatto,
della settimana. Intervista che, insieme alle altre, potrete già fatte nelle scorse puntate, ma anche in quelle video fatte, non solo l'incontro con Monti del nostro Andrea, ma anche altre fatte da Luca e da altri di Radiofonica, le troverete nella pagina speciale elettorali all'interno del nostro sito.
Saranno le interviste, le ultime, quelle che ancora non avete sentito, a Valeria Cardinali, assessora all'urbanistica, e a Pietro Laffranco, candidato con il PDL.
E quindi così abbiamo un po' coperto tutto lo spettro.
Ci scusiamo però con alcune liste che purtroppo non abbiamo potuto intervistare, come la lista Forza Roma. Ci scusiamo con tutti i loro esponenti e candidati in Umbria. Possiamo solamente, come segno di solidarietà, dire: chi non salta della Lazio è.
E quindi stiamo saltando anche noi.
Sì,
adesso
stiamo saltando.
Perché in fondo bisogna anche farsi una risata.
Dopo
su
la partita
elezioni,
di ieri, io sono contento di essere arrivato a quota salvezza con l'Inter. Stramma la sempre.
E ci abbiamo avuto anche la sferzata calcistica che ci fa.
La prossima intervista sarà Massimo Moratti.
Perfetto.
Perché non compri giocatori che corrono?
L'abbiamo buttata proprio in caciara, sì, come certo, a dire, oggi, non essendoci
ci avviciniamo al voto, e quindi abbiamo bisogno di nomi, di numeri, di percentuali. Non abbiamo i sondaggi, quindi non sappiamo di cosa parlare.
So però, visto che stiamo in vena di cazzeggio così, non so se hai letto delle tecniche che sono state usate da alcuni siti per riportare i sondaggi.
Sì, ho letto, ma dimmelo.
Praticamente ci sono stati alcuni siti che hanno usato le corse dei cavalli, e quindi le scuderie rimandavano a determinati ai determinate coalizioni,
cioè,
diciamo.
Questa è una spy story.
Sì, è stato un po' un giochereccio, e più che altro non davano
darsi
numeri,
all'Ippica, insomma.
Ecco, non davano numeri, ma dicevano quello sta andando un pochettino più avanti, quello sta in rialzo, quello sta in ribasso, sta sorpassi, eccetera eccetera.
Geniale.
Come va di moda ultimamente. Tra l'altro, questa è l'ultima settimana, come tutti saprete, 24 e 25 ci staranno finalmente queste elezioni. Io dico finalmente, perché di questa campagna elettorale probabilmente non se ne può già più.
Molto sociale, molto social network, molto Twitter.
Sì, molto social, molto televisiva.
Ma lo faranno stata... il
confronto? No? Io ci gioco i soldi all'Ippica qui che non lo fanno.
Okay. Sicuro?
Sì, secondo me non lo
io
fanno.
Io invece prevedo un colpo di scena.
No,
ci sarà un, un confronto Berlusconi contro nessuno. Sarà un confronto.
E con questa, e con questa io direi che possiamo salutarvi e augurare buon voto a tutti quanti.
Stramala.
L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori al... senatori...
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che siete stati qui a pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.